Buongiorno da Giuseppe Bucci. Dietro front di Trump, il presidente americano cancella le norme che avevano gettato le basi per fissare limiti nella lotta ai gas a effetto serra. I risultati delle elezioni in Bangladesh: vincono i centristi del partito BNP che avranno una solida maggioranza in Parlamento, sconfitti gli islamisti. Stop al villaggio turistico di Saviris sul lago dei Quattro Cantoni. Berna boccia il progetto e ora cercherà un'intesa con l'imprenditore egiziano. Apriamo con la clamorosa retromarcia degli Stati Uniti in materia di protezione del clima. Il presidente Trump ha cancellato ieri una legge fondamentale introdotta quasi 20 anni fa per lottare contro le emissioni di gas serra. In sostanza, auto e camion potranno inquinare molto di più. In redazione Piero Grabeck.
Nel 2009 il governo degli Stati Uniti aveva formalmente stabilito che i gas ad effetto serra mettono in pericolo la salute e il benessere dei cittadini. Sotto la presidenza Obama aveva adottato tutta una serie di misure destinate a ridurre queste emissioni, partendo dai veicoli a motore, automobili e autocarri, e promuovendo le energie rinnovabili.
We are officially terminating the so-called endangerment finding.
Stiamo mettendo fine alla cosiddetta rivelazione sui rischi, una disastrosa politica dell'era Obama che ha danneggiato seriamente l'industria automobilistica americana e che ha massicciamente aumentato i prezzi per i consumatori. Ora Donald Trump spazza via tutto, niente più legge sull'aria pulita, non ci sarà più bisogno di misurare le emissioni, non dovranno più essere segnalate, certificate e adattate alle indicazioni previste dagli standard federali riguardanti le emissioni ad effetto serra. Le raccomandazioni scientifiche vengono ignorate, tutta una serie di regole verrà archiviata. L'amministrazione Trump sostiene che in questo modo verranno risparmiati migliaia di miliardi. Diverse organizzazioni ambientali hanno però già annunciato di voler ricorrere contro questa decisione. L'ex presidente Barack Obama, che era stato promotore della svolta ecologica, ha subito fatto sapere che saremo meno sicuri, meno in buona salute, meno in grado di combattere i cambiamenti climatici, e questo per permettere all'industria delle energie fossili di guadagnare ancora più soldi.
In Bangladesh un nuovo governo è pronto a guidare il paese. I moderati centristi ottengono oltre la metà dei seggi in Parlamento, più di 180 su 300, e potranno governare da soli con una solida maggioranza. Sconfitta l'alleanza dei partiti islamici. Sentiamo da Dhaka Chiara Reed.
È fantastico, un grande futuro ci attende. Il Nobel per la pace Mohammed Yunus è esultante. Abbiamo creato il nuovo Bangladesh. È una vittoria che non lascia dubbi. Il BNP, partito centrista e laico, ha avuto la meglio sulla sfida degli islamisti che insieme agli studenti proponevano una rottura con i partiti del passato, ma con una sterzata conservatrice. Invece i bangladeshi hanno detto no e si sono affidati a Tariq Rahman, che era stato costretto all'esilio durante il dominio della precedente premier Sheikh Hasina. Nel suo manifesto ha promesso una carta di credito con versamenti per i più poveri, ma con 40 milioni che vivono in estrema penuria non è chiaro come finanzierà la promessa elettorale. Ha anche assicurato quasi 1 milione di posti di lavoro per i giovani qualificati. Anche qui servono passi da gigante per modernizzare il settore produttivo. Ma c'è voglia di costruire e di voltare pagina. Queste elezioni, ottenute con il sangue di un migliaio di protestatari uccisi un anno e mezzo fa, anche se vedono vincere una vecchia conoscenza, il BNP, che in passato si è macchiato anche lui di corruzione, hanno sicuramente portato una ventata di aria fresca nel paese. Da un sistema basato sulle gerarchie e il nepotismo si vuole passare a un paese basato sui diritti dei cittadini, sulle pari opportunità reali, non sulla carta. In politica estera, Rahman ha dichiarato che sceglierà di volta in volta da che parte stare a seconda del vantaggio per il Bangladesh. Cina, Russia, India e Pakistan attendono al varco, ansiose di mettere le mani su infrastrutture e commerci.
Battuta d'arresto per il progetto di villaggio turistico di Sami Saviris sul lago dei Quattro Cantoni, l'imprenditore egiziano, dopo aver riplasmato il villaggio di Andermatt, puntava a ridare vita a una zona industriale dismessa nella penisola di Isleten, con tanto di alberghi e baia artificiale per le barche. Ma per la Confederazione il progetto, almeno nella sua forma attuale, non va bene. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
È stato il governo Urano Incorpore, che tanto aveva promosso il progetto, ad annunciare in un comunicato la propria delusione per il parere espresso dagli organi competenti della Confederazione. In gioco la redditività stessa del progetto. Un passo indietro, era la fine di marzo del 2024, quando Sami Saviris ne presentava una versione già ridimensionata, tenendo conto delle critiche arrivate dal fronte ecologista. Progetto anche approvato in votazione da 2/3 degli abitanti di Uri. 230 milioni di franchi per trasformare l'ex area industriale comprata da Saviris sul delta del torrente della Isental, laddove un tempo si trovava la fabbrica di esplosivi fondata da Alfred Nobel. Un hotel con 50 stanze, un centinaio di appartamenti turistici, una baia artificiale con un porticciolo all'interno del delta. O così o non se ne fa niente, aveva lasciato intendere Saviris. Ora però la Confederazione chiede una serie di modifiche, tra cui diminuire la densità edilizia, rinunciare alla baia interna, condizioni che secondo il governo Urano renderebbero il progetto fallimentare. E allora è finita? No, secondo il consigliere di Stato Daniel Furrer. Per lui il rapporto della Confederazione evidenzia punti su cui ancora lavorare. L'obiettivo è quello di trovare un'intesa tra l'investitore egiziano e le autorità federali. L'occasione potrebbe essere quella della visita sul posto prevista in primavera del consigliere federale Albert Rösti.
E siamo allo sport con un'altra giornata di Olimpiadi invernali. Che cosa ci aspetta? Oggi lo chiedo a Lorenzo Bosco in studio.
Sì, saranno 7 i titoli in palio. Milano Cortina segnala allora nella 10 km skating Johannes Klabo andrà alla caccia del terzo oro, per lui all'ottavo a questi giochi, sarebbe un record assoluto. Nello snowboard c'è la cross donne, le nostre non sono tra le favorite. Nel pattinaggio artistico, nel libero, ci si gioca le medaglie dall'oro in giù, visto che lo statunitense Ilya Malinin è nettamente in vantaggio dopo il corto ed è un interprete davvero inarrivabile. Una gara che inizia alle 19 e c'è anche il nostro Lukasz Brycki che partirà con la 19esima posizione ottenuta nel corto. Dopo aver battuto invece la Francia per 4-0, alle 21 la Svizzera dell'hockey sfida la superpotenza Canada, esattamente 20 anni dopo Torino 2006, quando la selezione di Ralf Krüger riuscì a battere, grazie a una doppietta di Paul Di Pietro, 2-0 il Canada, anche lì inzuppato di stelle della NHL. Chi fermerà il Thun? Usciamo dai giochi olimpici. Il Thun che ieri è andato a vincere nettamente contro il Losanna 5-1. Thun che ora nel campionato di Super League viaggia con un margine ampio, 13 punti sulla coppia formata da Lugano e San Gallo.
Grazie Lorenzo Boscolo per l'attualità sportiva e noi ci risentiamo più tardi.